Brussellando, viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte e l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotto in studio da Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent, regia di Danny M.
Cari amiche, cari amici.
Benvenuti.
Benvenuta a tutte quambe e a tutte quambe.
Io
estate. Bene.
Scusa?
Oggi ho deciso di parlare la mia madrelingua.
E qual è la tua madrelingua?
Ungherese.
Oh, santa pace.
Con traduzione simultanea?
Fornita da George, probabilmente.
Io intuisco.
Beh, già qualcosa.
Io intuisco. Guardandola negli occhi, visto che lei praticamente c'ha delle lenti a contatto grosse come un paio di occhiali, intuisco. Intuisco quello che lei non vuole dire e quello che lei pensa.
Che paura.
Addirittura paura? Sì, potrebbe essere, sì. George, poi...
George, c'hai tutti azzittiti con questa frase.
Sì, anche i nostri radioascoltatori.
Cari amiche e cari amici, Radio Alma, Brussellando.
101.9.
101.9. Maridì in compagnia di...
Beh, del silenzio attentivo, innanzitutto.
Bene.
Imola.
Beh, faccio il silenzio attentivo, aspettate, cioè.
Infatti guardavamo tutti verso Fiordaliso, ecco, ci chiedevamo ecco. Una parola, invece no.
E così, con questa piccola introduzione, introduciamo, abbiamo anche di fatto introdotto l'argomento di questa sera. E rivelo, ricordiamo in studio che c'è la grandissima, unica, inimitabile, imprendibile, Mary D.
Imprendibile? Cosa dice imprendibile?
È il grande D.R.M. in regia, imprendibile. Perché è difficile prendere i pensieri di Mary D e riuscire a fissarli.
Questo è vero, ma pure per me è la stessa cosa, quindi pure sì. Tu sei imprendibile.
Bravo.
Noto un George filosofo questa sera.
No, è un George piuttosto, diciamo così, fisico, il principio di indeterminatezza.
Il principio di?
Indeterminatezza.
In che senso?
Adesso non va che voglio spiegare, se qualche ascoltatore ha voglia di spiegarci che
sì,
cos'è.
Sì, dai, qualcosa sì ce lo devi spiegare. Vabbè,
no, è semplicemente che se guardi qualcosa, già il solo fatto di guardare qualcosa lo modifica. E quindi nel momento in cui si concentra qualcuno sui pensieri di Mary D, i pensieri di Mary D cambiano per il solo fatto che li si sta guardando. E quindi in realtà cosa sta pensando Mary D?
Secondo me dipende fino a che punto io sono consapevole del fatto che qualcuno mi stia guardando.
Quindi stai parlando che stai dicendo che i tuoi pensieri sono solo consapevoli.
Che i miei pensieri, no, per quelli che mi vedono probabilmente possono essere consapevoli. Per me no, posso anche avere pensieri inconsapevoli.
Io credo invece che il cervello di Meridia sia così attivo che si autorende conto da solo. È autoconsapevole e fa pervadere, capite, come ci fosse una membrana,
sì,
il cervello fa la parte inconscia
e
la parte conscia.
Siccome non siamo ancora a carnevale, ma stiamo aspettando semplicemente magari per Noel.
Comunque George veramente ha una parlantina degna da televendita, anzi da radiovendita.
Sì, cosa vorrebbe vendere, ma non ho capito, scusate.
No, però voglio dire,
cervello di 20 euro.
Non è vendita.
Sì,
No, voglio dire che George ha una parlantina che sarebbe capace di vendere un frigo agli eschimesi.
Ecco.
Piuttosto mettiamo all'asta su eBay, scusami, così almeno...
Signore e signori, solo per questa sera, telefonata al numero di sovrimpressione. Il cervello di Meridia 20 euro. Telefonata al numero di sovrimpressione.
No, sembra che hai detto il cellulare di Meridia 20 euro.
Il cervello di Meridia, cioè, non che ha detto il cellulare. Il cellulare costa un po' di più.
Cioè, allora, costa di più il mio cellulare del mio cervello?
George, ed ecco il secondo momento di silenzio.
Bene, allora, questa sera avremo un ospite telefonico che ci dirà qual è la sua definizione del silenzio. Non c'è un motivo per il quale abbiamo scelto questa sera di parlare del silenzio, però dopo aver tanto parlato, dopo esserci interrogati di tanti temi le settimane scorse, ci siamo detti forse questo può essere un attimo un po' un momento di riflessione, di pausa. In realtà, come tutti sapete, e sulla base di quelle che poi sono le nostre esperienze qui in radio, in realtà poi il silenzio è il momento che precede quella che è l'elaborazione magari anche di questo pensiero, come diceva prima George, da cui poi generano le parole, generano quella che è la poesia, la scrittura, o genera semplicemente il nostro quotidiano. Avremo quindi il piacere di interrogarci su come dar voce al silenzio con Patrizia Garofalo, che avremo tra poco, tra qualche minuto, in linea. Però Bustellando, come sapete, non è solo questo, tantissimi sono come al solito gli eventi che arricchiscono la settimana culturale di Bruxelles e dintorni, e quindi direi che prima di dar voce al silenzio di Patrizia Garofalo possiamo magari iniziare con qualche evento
Bruxellois. Sì, un bel pezzo di agenda culturale. Mi sa che Bruxellando, da come l'hai descritta, sembra è simile alla RAI dei poveri.
La RAI dei poveri?
Sì, Bruxellando di tutto e poi più. Questa è la differenza, e poi più. Invece che di tutto e di più, è di tutto e poi più.
Di tutto e poi...
Alla Bugnaise.
Può darsi, potrebbe... Devo rifletterci, vedi?
Ecco, e di nuovo per riflettere occorre il silenzio. Esatto. E di nuovo il tema del silenzio che rientra.
Che ritorna. Tra l'altro, a proposito di silenzio, dovete sapere che, e questo poi è il tema principale dell'agenda di Bruxelles, c'è una compagnia bruxelloise dal nome Tristero, che proprio quest'anno festeggia il suo 15° anniversario, compleanno, e ha deciso di non parlare. Ha deciso di praticamente rappresentare uno spettacolo parlandosi e interrogandosi poi sulla vita e sulla morte. Non chiedetemi come faranno, però a quanto pare è così, di non parlare, di esprimersi semplicemente con il linguaggio del corpo, quindi attraverso i gesti. Quindi vi invitiamo veramente a vedere Living a cura dei Tristero al CAI Theater, Square Saint-Eclet a Bruxelles. Mm-hmm. E per quanti volessero avere più informazioni si può telefonare allo 02 201 5959. C'è pure prevista una serata diciamo anche di intrattenimento, in cui si potrà parlare con i personaggi che animano in maniera silenziosa la pièce il 22 novembre, e il prezzo di ingresso per assistere alla manifestazione varia tra i 12 e i 15 euro.
Ma quello che volevo cercare di capire, ma è uno spettacolo di danza, uno spettacolo teatrale, musica, che cos'è?
No, in realtà è semplicemente uno spettacolo teatrale.
Ah.
In realtà è la prima volta che fu messa in scena questa commedia. C'era anche un testo in cui effettivamente si poteva capire quale fosse la trama e quali fossero le vicende che ruotavano intorno ai personaggi. Però quest'anno praticamente il regista e lo scenografo hanno deciso di rinnovare uno spazio vuoto all'interno del teatro e di rivedere in silenzio la pièce originale.
Giorgio, è una sorta di metateatro.
Sì, stavo pensando una cosa del genere.
E infatti si chiama Living perché la pièce si svolge in una camera da pranzo, in un living, come diremmo in inglese, e se prendessimo spunto dal verbo to live in inglese vuol dire proprio vivere. Quindi praticamente si parlerà di questa vita, di questo scambio di pensieri, magari semplicemente di pensieri, perché si cercherà di interpretare i pensieri dei sei personaggi e si cercherà di capire come questi personaggi vivono effettivamente la loro vita. Quindi è un modo come un altro, in effetti è come se fosse un Big Brother, in una visione un attimo silenziosa, perché poi il Big Brother nessuno lo vede, sappiamo che c'è da qualche parte, qualcuno pare che ce l'abbia già detto da qualche parte, e sono proprio curiosa di vederlo. Peccato che proprio il 22 novembre è l'ultima possibilità per poter assistere alla pièce. Quindi vi ricordo Living dei Tristero, che quest'anno, auguri ragazzi, compiono già 15 anni di attività. Ma non è che c'è un po' di voyeurismo in tutto questo, secondo te, già?
London?
Anche?
No, perché ho detto Jack, allora pensavo London, subito Jack London. Ha detto oppure Jack Bell.
Anche Jack lo squartatore.
Sì, ma è con le Jack. però
qual era Jack?
Sì. Ah, però anche lo Jack era squattatore di Londra. Abbiamo forse scoperto un mistero?
Beh,
era Jack London, Jack lo squattatore di Londra?
Probabilmente sì, perché no, potrebbe essere. Ci sono tanti misteri che adesso non appesi. Io però so che George ha preparato per noi questa sera, proprio perché parlavamo di silenzio, uno scritto che tanto sta animando anche i dibattiti italiani e che arrivano oltre Alpe, per noi che non viviamo più in Italia. Ce ne vuoi parlare, Giorgio?
Sì, però prima di parlare di questo scritto, che è una cosa un po', sì, è un po' difficile, insomma, un po' dura da digerire, io avevo una domanda.
A chi?
Visto che poi il tema del silenzio
a noi
ricorre, ed è il tema di questa sera. Il silenzio, il film muto, era un film silenzioso?
I primi sì, in origine era così.
Ma George, era un film silenzioso?
C'è una provocazione di fondo.
Sì, era un film silenzioso nel senso che non c'era l'audio per il pubblico, ma era un film che parlava, nel senso che comunque c'era un'interazione tra i protagonisti e i personaggi, e tramite appunto i sottotitoli o...
No, veniva attraverso la mimica soprattutto, no? Il linguaggio del corpo.
C'erano,
no,
anche a volte delle scritte.
No, nemmeno. No?
Ha ragione il grande Danny M della regia. Beh, in effetti i film muti erano comunque dei film parlati, in cui però l'audio, non essendoci l'audio, non si poteva sentire, però le persone parlavano, tant'è che, come detto giustamente Danny M, appariva ogni tanto dei riquadri con le frasi che venivano dette, una sorta di, se mi volete passare il termine, fotoromanzo ante litteram, perché appunto i personaggi parlavano. Io credo che invece il silenzio di cui parla, o comunque che si esprime sul famoso living che abbiamo appena accennato, spero che sia così almeno, non ci sia l'uso della parola, ma l'uso della comunicazione
proprio
attraverso l'assenza della parola.
Infatti il sottotitolo della commedia è semplicemente Without Words, senza parole.
E tornando al tema del silenzio, un libro che a me è piaciuto molto, di Roberto Cotroneo, si intitola Questo amore. Ed è un libro che è stranamente di estrema attualità, proprio in questi giorni, proprio in quest'ultimo periodo. È la storia di due persone che si innamorano, è la storia di lei che racconta, che si innamora di quest'uomo, vive con lui, ma un certo mattino quest'uomo si sveglia e non sa più chi è. Ha perso completamente la memoria, non sa più chi è lui come persona, non conosce più nessuno, si è perso. E addirittura nel viaggio che intraprendono per cercare di curarlo, quest'uomo addirittura si perde fisicamente, nel senso che nessuno lo trova più. E il libro narra la vita di questa donna alla ricerca di quest'uomo, questa donna che ha delle figlie che vivono, che continuano la loro vita, loro hanno una biblioteca, e lei però non perde mai la speranza di rincontrare quest'uomo. Gli amici lentamente si allontanano e dicono, vabbè, ormai è morto, non chissà dove è finito, e lei convince, invece conserva sempre la speranza di incontrarlo. Io non vorrei svelarvi la fine di questo libro, vi dico solamente che è molto vicino a qualcosa che vi vado a leggere adesso, e alla fine del libro si scoprirà la verità. E se leggete il libro capirete perché c'è un nesso profondo.
Dai, non sveliamo poi il finale, altrimenti poi non invogliamo i nostri ascoltatori. Puoi ricordare nuovamente qual è il titolo e l'autore?
Roberto Cotroneo. Spero che non me ne voglia se ho sbagliato l'accento del suo cognome, e il titolo è Questo amore. E questo invece è quello che ho trovato, mi è stato inviato, l'ho letto e mi è piaciuto molto. Il silenzio, che cosa c'è dietro? Non conosco Luana, non l'ho incrociata nei corridoi universitari per poter dire di essere sua amica. Non sono un medico, non ho mai letto niente su questo tema, non sono nemmeno un membro del clero, anche se credo in Dio, ma dubito che questo sia sufficiente per poter parlare in suo nome. Insomma, non ho nessuna qualifica che mi accrediti come voce autorevole nel dibattito di questi giorni, ma il punto è proprio questo: chi ha il diritto di parlare? Intendiamoci, tutti abbiamo il diritto di esprimere le nostre opinioni, finora è ancora una libertà costituzionale e i parlamentari hanno il dovere di affrontare il tema della disciplina del testamento biologico e la Chiesa addirittura ha il diritto di esprimere il proprio magistero. Ma che cosa c'entra tutto questo con la persecuzione personale che istituzioni politiche, religiose e società civile hanno scatenato nei confronti di Luana e della sua famiglia? No, tutti vogliono in nome della libertà della vita di Luana decidere per lei, salvo non accettare che a decidere siano le persone che l'hanno amata e accompagnata fino ad ora nel suo calvario. Come non si può pensare al fatto che i presunti assassini di Luana siano proprio genitori, come se tutto quello che hanno passato finora e la decisione che hanno preso non debba essere costata loro un monte di sofferenza e dolore, giorno dopo giorno, per quasi 17 anni. Riusciamo davvero a pensare che stiano agendo per il male della figlia? No. Qualcuno ha detto che il popolo italiano dovrà assistere a quel momento, ma non è una questione di popolo. Non è una questione di popolo. Si tratta di difendere un diritto di scelta. Se io non avessi esplicitato prima la mia scelta e mi trovassi in una situazione in cui non potessi più farlo, vorrei che fosse la mia famiglia a farlo per me, perché loro mi amano e io li amo. E molto di più del Parlamento, della magistratura e della Chiesa. E a loro, alla famiglia di Luana, porto il mio rispetto e la mia compassione.
Diciamo che è sicuramente difficile interrogarsi su questo tema, e forse perché Luana vive in quello che può essere definito il non tempo, l'assenza del tempo. Sappiamo che lì, che probabilmente è ancora in vita, e ci auguriamo comunque per tutti che possa esserci una soluzione che possa dar giustizia, se di giustizia si può parlare, anche situazioni così difficili da gestire. E magari un saluto ai genitori di Luana. Giorgio, volevi dire?
E Luana, sì, e volevo salutarli, volevo essere dalla parte. Questa persona, che si chiama Silvia Bagni, che ha scritto questa email alla Repubblica, in realtà sta dicendo proprio questo, cioè quando non si riescono a trovare delle risposte, perché le risposte sono troppo difficili, troppo complesse, quando non si riesce in un momento come questo ad imporre nulla, perché qualsiasi cosa si riesca ad imporre o si pensi di imporre è comunque sbagliata, è giusta da una parte, è sbagliata dall'altra, è giusta in un caso, è estremamente sbagliata nell'altro. Allora lei fa una scelta d'amore e dice, anche se sbagliata è stata comunque una scelta d'amore, quella dei suoi genitori, forse questa è la soluzione, è comunque la mia soluzione e io sono assolutamente d'accordo con lei. È l'amore delle persone che abbiamo intorno che ci può aiutare a decidere, anche perché la vita è veramente quello che noi siamo la nostra vita.
Io vorrei concludere questa parentesi proprio con una poesia di Patrizia, che avremo tra qualche minuto al telefono, in cui lei scrive: mi sarebbe piaciuto ascoltare il silenzio, erigere are, vestire i morti, accompagnarli alla terra. Madonne di dolore, lavano lacrime e croci di sangue. La morte non si racconta, si celebra. Il lutto è muto. Care amiche, cari amici, bruzzellando, mari di Giorgio Aron, Fiordaliso e Dani M in vostra compagnia.
Mamma mia, abbiamo anche una... Senti, si esprime Meredì con un sottofondo di melodia.
Musicale, a proposito di silenzio. Bene, allora, fra poco avremo Patrizia Garofalo al telefono e George, dai.
E io ho, confesso, un po' di paura.
Perché hai paura?
Ho un po' di paura a presentare questa donna. Patrizia Garofalo si laurea, ascoltate, in lettere classiche con una tesi di letteratura comparata in italiano e greco, su D'Annunzio.
Complimenti, Patrizia.
Ecco, io dopo una cosa del genere rimango in silenzio.
Poi magari ci facciamo raccontare qualcosa di questa tesi comparata in italiano, e in greco. Sì. Devo dire, la mia sorella la piccola, visto che, insomma, col greco...
Ancora, sono lingue morte, sia il latino che il greco.
Però intanto le nostre radici affondano lì.
Affondano, appunto, non è il caso di affondare, bisogna sapere. Allora, dopo questa risata, ricomponiamoci un po' almeno. Allora, dicevo, Patrizia Garofalo si laurea in lettere classiche con una tesi di letteratura comparata in italiano e greco su D'Annunzio. Ha pubblicato 4 libri di poesie, Ipotesi di donna nell'86, Le bambole non si pettinano nel 92, Terra di nomadi nel 96 e Mare d'anime nel 2003. Ha sceneggiato per il teatro il suo primo testo, che è stato rappresentato da più parti, tra cui la Polivalente di Ferrara. È stata inserita dall'assessorato alla cultura di Ferrara in un testo che la pone tra i poeti ferraresi dell'ultimo millennio. Lo scorso anno è uscita su Resine, dell'editore Sabatelli, una recensione sul suo ultimo lavoro scritto da Mauro Caproni. Vive e insegna lettere, immagino classiche, a Ferrara.
Patrizia!
Pronto?
Benvenuta, Maridia ai microfoni.
E Giorgio Loran.
Fiordaliso. Grazie. E Dani M, che già ha ascoltato poc'anzi.
Grazie moltissimo.
Ci ascolti
e
bene?
Intanto volevo... Pronto?
Ci ascolti bene?
Sì.
Bene.
C'è qualche suono un po' di interruzione, però sento.
Perfetto.
Ecco, una cosa prima di ogni altra volevo dire. Intanto grazie, perché l'ospite dice sempre grazie. Secondariamente grazie per un'altra cosa, che è la prima volta... che io parlo di me, perché sono solita presentare altri, sono solita sentir parlare di me da altri e vi ringrazio di questo, perché per me è una prova. Io non ho mai parlato di me da sola, quindi è una cosa di cui vi sono particolarmente grata, perché è una prova con me.
Allora, Patrizia, visto che sei un'esperta di presentazioni, come presenteresti il lavoro di Patrizia Garofalo, Dare voce al silenzio? Prima di tutto, credo tu presenti anche l'autrice, e quindi come la presenteresti?
Raccontaci.
Come presenterei? Facciamo finta allora che Patrizia Garofalo sia un alter ego, come dice, un altro da me, come scrive Borges.
Ma tu dici che è vero che...
Dare voce al silenzio è il libro che amo di più, perché è l'ultimo libro, perché è l'ultimo figlio, perché è un libro nel quale ho avuto il dubbio se scrivere dare voce o diamo voce, perché voleva veramente essere il cercare nel silenzio la comunicazione della parola e della parola vera, della parola connotativa. Quando voi avete parlato di questa... di questo spazio che trattasse questo tema, io mi sono resa conto di come il silenzio, come ipotesi di pensiero, di cercare qualcosa dentro sé, fosse invece la linea conduttrice di tutti i miei libri, quindi anche di questo grazie. Di questo ultimo libro non so, voi avrete il mio testo sotto. Voglio parlare della copertina, perché in qualche modo spiega il titolo. E la copertina è un marciapiede visto dall'alto, assolutamente anonimo, dove passano tutti, dove tutti si incontrano, non si vedono e non si guardano e non si parlano, dove sono piombati dall'alto, caduti dei fiori, e sono dei fiori rossi.
Come mai rossi?
Questa foto che è di mia figlia, ho visto tutto quello che avevo scritto, come questa, questa copertina, che non è affatto una griff come non lo sono le altre, poteva rappresentare quello che per me significa silenzio, che è una parola assolutamente polisemica, quindi piena di significati. E, è un silenzio che è cercare se stessi per una parola che non sia denotativa ma connotativa, che sia un dire ti amo perché ti amo, perché sia buongiorno perché veramente credo che tu o che da me voglia partire verso te l'invito, che sia una giornata bella. E nel silenzio poi ci sono tantissime cose dentro, per esempio nel silenzio ho trovato me, ho accettato me, è stato molto lungo come percorso.
Patrizia,
sì?
A tal proposito, prima con Jorge ci interrogavamo, leggendo, rileggendo nuovamente le tue poesie, perché Jorge sta selezionando le sue poesie preferite, e, ti volevamo chiedere, tutti e tre curiosi,
una cosa, e la introduco questa domanda di Mary Dee in questo modo: nelle tue lacrime, nel tuo sudore bagnano il mio seno, ma un'attesa divenuta mancanza.
Quindi il silenzio come spazio pieno o come assenza di uno spazio?
Come tutte e due. Il silenzio come cercare me stessa, pensare e accettarmi e cercare ipotesi, silenzio come vuoto e come mancanza, silenzio come morte, silenzio come vita. Assolutamente una valenza del tutto e dell'opposto del tutto. Il silenzio può essere veramente la mancanza, può essere anche lo spazio dell'anima nel quale tu riassesti te stessa, rielabori un lutto, rileggi una gioia. Non a caso lo esprimo molto spesso con degli ossimori, per esempio silenzio assordante. Quindi è tutto, è tutto l'opposto del tutto, è una tematica assolutamente etonima e a molti sensi, ma non perché io sia doppia come persona o come sensibilità, ma perché il silenzio è di per sé un elemento estremamente positivo ed estremamente negativo. Può essere un giorno una cosa, un giorno un'altra, può essere un imbuto di ricordi e di voci che mi tornano spesso, può essere anche rielaborazione di un lutto, può essere anche solitudine.
Sì.
Ecco, in questo senso. Nel senso invece dell'ultimo libro era l'invito alla parola.
Quindi il silenzio che diventa il silenzio, quindi come essenza, come presenza, come spazio pieno, come pienezza.
Come spazio pieno, sì. Quindi nell'ultimo libro è come spazio pieno, come se io avessi voluto dire per cortesia parliamoci, e parliamoci secondo dei moduli che ci diano qualcosa, altrimenti non parliamoci. Cerchiamo un senso alle cose piccole, quello che io chiamo la meraviglia della vita e dello straordinario nell'ordinario.
Quindi è un silenzio consapevole?
Sì, sì, certo, è anche scelto.
Cosa vuol dire?
È anche scelto, ne vengo fuori quando mi risolvo dentro questo spazio dell'anima, con qualcosa da dire o con qualcosa che riempa me o che mi abbia, come dire, conquistato. Io faccio un esempio solo, per esempio io in questi spazi di silenzio molto spesso scrivo, ma molto spesso anche leggo. Uno degli ultimi libri che ho letto, che mi ha regalato un grandissimo poeta e quindi per me è stata la prima cosa che ho fatto è aprire il libro, perché non poteva non essere bello, la scrittrice Masciola scrive una frase che mi è rimasta come un abito nuovo che mi sta bene, da appendere, che volevo comprare da tantissimo tempo, e lei scrive: sono di razza bastarda, vivo al congiuntivo in un mondo che vive all'indicativo. Ecco, io direi che questa è Patrizia Garofalo.
Quindi tu hai deciso di scegliere, hai scelto di scegliere?
Ho scelto di scegliere, sì, a qualsiasi costo, e non è stato sempre facile.
Immagino.
Però è stato sempre molto ricco, perché anche il dolore può essere ricco, cioè mi fa piacere dire, se, quando mi dicono come stai, io dico molto spesso sono piena, non dico sto bene o sto male, dico sono piena.
Che può avere quindi questa doppia valenza, diciamo positiva e negativa, semmai esiste negatività poi, perché anche quello poi è uno stato d'animo, un sentimento che ha bisogno del silenzio per ridiventare ancora positivo.
Certo,
e quindi di consapevolezza.
E per, soprattutto per non essere rimosso, cioè è molto facile davanti, è molto facile, non è vero, è una reazione, uno ne ha una, uno ne ha un'altra, ma è molto facile per esempio davanti ad una perdita, rimuovere la perdita non pensandoci o cercando di non farlo, è la cosa peggiore che io credo che possa farsi, no? In quel caso io in silenzio dolorosamente rielaboro, la riassesto e vedo per esempio che un lutto grave è comunque la presenza costante di una persona, di quella persona al mio fianco, e ne analizzo tutte le ricchezze che mi ha lasciato e che avrebbe voluto che io prendessi. Ecco, questo è un altro spazio.
Persino le rose offrono misteriose aperture al sole. Variano di colore, aprirsi, segreto, come il mio corpo, sconosciuto anche a me stessa.
Sì. Allora, io...
Leggi molto bene, molto bella. E voi... Cioè, molto bella perché l'hai letta benissimo. Mi sembra che non sia mia, quasi.
No, invece è assolutamente tua, Patrizia. È assolutamente, assolutamente tua. E mentre parlavi di dolore,
sì,
e dell'elaborazione del dolore, a me era venuto in mente il concetto di accoglienza.
Sì.
È il silenzio anche una forma di preparazione all'accoglienza e quindi anche all'accoglienza,
sì,
del dolore?
Certo. Certo, lo è molto, perché il dolore va accolto, gli si va incontro, io dico, beh, sei qui, parliamone, cioè anche silenziosamente io col mio star male, col mio malessere, col mio male di vivere, con la mia gioia di vivere, Non scappo, sediamoci allo stesso tavolo. Sì, è un'accoglienza, sì.
Patrizia, sono Dani M della regia.
Sì.
Quindi secondo te il silenzio è fecondo?
Sì. Sì. Assolutamente sì.
Uno nel silenzio riesce a trovare le risposte, se le cerca, le trova solo nel silenzio.
Le trova solo nel silenzio, ma soprattutto nella elaborazione che fa nel silenzio, accetta se stesso. Per me il problema di accettare me è stato molto complesso. L'ho raggiunto molto tardi, non importa, c'è chi non lo raggiunge mai, quindi io mi consolo così. È stato anche un'accettazione di me e una grande volontà di continuare ad amare la vita, elaborando anche quello che di male mi aveva dato, capovolgendolo, e sempre con molto lungo tempo, e i tempi sono molto lunghi, in bene. Quello che mi avevano tolto, o che pensavo che mi avessero tolto, è diventato una cosa che mi avevano dato, perché proprio perché me l'avevano tolta e perché la strada non è stata facile, ho potuto in un qualche modo ricostruirmi dallo zero, dal niente, dal vuoto.
Patrizia, allora sì? Ci tenevo a...
Sempre comunque la mia voce che torna da me, eh?
No, non ti preoccupare, qui in radio ti ascoltiamo benissimo.
Bene,
allora,
bene, è importante questo.
Io Giorgio ed Imola, quindi noi di Brussellando, vorremmo ancora farti due domande. Però ci tenevamo ad ascoltare con te in diretta due minuti di un brano che so piacerti molto.
Sì.
E quindi resta in attesa, resta.
Grazie.
Due minuti.
Che mi commuova anche, perché nel vuoto c'è questo anche.
Perché abbiamo ancora due piccolissime domande per completare questo momento di dialogo con te.
Nostalgie infinite avevano costruito navi di carta. Sentii le mani stancate, confusi come in un gioco i miei desideri. Non so più dove siano. Non nel mio porto. Non dove io afferro il mare.
Patrizia.
Sì?
Allora, questo porto verso il quale protendi, questo cammino, questo viaggio, questo percorso, nella tua consapevolezza del silenzio e quindi insieme della parola, avevano comunque un approdo, un porto verso il quale orientarsi, oppure è stato meno, diciamo, geometrico di quello che possono ora sembrare le mie parole?
No, non posso leggere tre versi?
Assolutamente, con piacere.
Con tre versi, posso?
Prego. Certo.
Incantata mestierante del mio vivere, scolpisco il tempo. Questo è quello a cui tendo, di non perdere un attimo della vita, di scolpire il tempo con chi amo, con chi sento, da sola, tra le mie cose, e non perderne proprio niente. Questo è il mio porto. Incantata scolpisco il tempo.
Sono parole bellissime.
A me piace molto mestierante.
Mestierante.
È molto bello. Questo mestierante mi dice molto. Mi dice
mestierante
molto.
Vuol dire molto, no?
Sì, sì, sì.
Nel senso
sì.
Che
c'è sempre la ricerca anche di un mestiere.
Che può essere anche una persona che cerca un mestiere, e quindi un'ipotesi futuribile, ma di fatto esiste la maschera in noi, no?
Certo,
certo, assolutamente.
Esiste una mediazione nel momento anche solo che stacchiamo un foglio, prendiamo una penna, io mi sono scritta nelle mani, nei pantaloni, negli autobus, sui pacchetti delle sigarette, da parte di tutto, ma da tutto alle parti, perché scrivo così e scrivo di getto, ma di fatto il mestiere di poeta c'è. C'è un attimo l'attrice, la mediazione in me credo che sia molto bassa. C'è un'empatia molto forte con quello che scrivo, ma sono incantata nell'essere così quasi una comparsa che però spende del suo vivere a cogliere il tempo. Ecco, questo è il mio porto e questo è il mio volto, che è quello anche della mestierante incantata. Sono rimasta anche bambina io su questo, no? E ne sono molto felice.
Ma meno male. Evviva la bambina, evviva.
Allora, cara Patrizia.
Mentre, cara Patrizia, no, perché quando fa così, meridì vuol dire i tempi della radio sono stretti, chiudiamo. Invece io la fermo perché volevo chiedere, volevo dire
no,
una cosa.
No, assolutamente, volevo.
Volevi fare una domanda?
No, no, ti lascio la parola.
Mi.
Lasciatemela.
Mi è piaciuto. Mi piace molto il fatto che tu scriva e che abbia detto che scrivi dovunque nuovamente perché è di getto.
Sì.
Sono appena tornato da un paese strano, che è il Giappone, ormai quello in Israele lo sanno tutti, e la cosa strana è che il mio viaggio in Giappone è stato anche un po' particolare, perché ho voluto cercare le oasi di silenzio, e ti assicuro che a Tokyo, che sembra di solito viene presa come la metropoli, una delle più chiassose, in realtà non è chiassosa, e soprattutto è piena di piccole, piccolissime oasi di silenzio un po' dovunque. E io vedo in queste oasi di silenzio, mi sembrava di vedere te, che stavi scrivendo una poesia.
È bellissima questa immagine, è proprio bella. Sì, sì.
Bene.
La accolgo, nel senso dell'accoglienza di cui avevi parlato prima. Posso chiederti una cosa?
Prego, certo.
No, a lui.
Sì, sì.
A me, prego.
Mi puoi leggere altre due poesie mie e poi
sì.
Salutiamo con un saluto anche mio all'editore di questo libro?
Assolutamente, dici la pagina.
No.
Lei vuole che le...
apre il libro e legge.
Ah, così, a caso?
No, fai certo. Tu una domanda, io ce le ho, le trovo.
No, ti ascoltiamo.
Non ce l'hai, apri il libro perché mi fa piacere sentire come leggi. In maniera splendida.
No, ma ne avevamo selezionate altre io e lui prima di venire qui in trasmissione, quindi ecco che le riprende.
Le potete leggere?
Assolutamente, le sta cercando. Dai, ecco, è pronto.
Non è riuscito il temporale a nascondere il sole. Colori fermati su lenzuola cercano mani forti che spettino i capelli mentre sorrido, bagnata. Cercava il colore più intenso. I fiori, in primo piano, esplodevano dal quadro. Premurosa una donna raccoglieva i petali. Lui sorrideva e ne aggiungeva altri. Il vaso traboccava. Il pittore era cieco.
E voilà.
Mi farei leggere tutto il libro io.
Grazie.
Magari per una puntata special, una puntata speciale.
Special su Patrizia.
Special. Ancora e nuovamente. Bene, allora, so che abbiamo una conoscenza in comune. Tu sicuramente lo conoscerai, io ho avuto modo di conoscerlo solo via email.
Sì, erano due parole che volevo dire perché è una serata mia, delle parole che ho sentito leggere e dell'accoglienza vostra, però una cosa molto breve volevo dirla. Io ho edito questo libro con il Foglio di Gordiano Lupi, con gli altri editori non ho avuto contatti, ho pubblicato il libro, basta, la cosa è finita lì. Gordiano Lupi volevo ringraziarlo, in un qualche modo lo faccio quasi giornalmente, ma mi ha aperto un mondo che è quello di Cuba, dei diritti umani, è un uomo di grandissima fama, ma questo non toglie che ci sia una mia partecipazione molto intensa a questa sua passione nello scrivere di Cuba, dell'essere liberi, della lotta ai diritti umani, e ci unisce, ecco, la passione che mettiamo nello scrivere. Questa cosa è per dire che da un incontro qualsiasi, che è stato quello di mandare ad un editore un libro per dire, legga il curriculum mio, veda se vuole, è venuto fuori una mia grandissima crescita, non so sua, questa non importa, mia sicuramente sì, e di grande affetto, di un'amicizia molto, molto grande. è un uomo molto molto ricco.
Bene, allora,
questo lo volevo dire perché era, mi sentivo di dire come da silenzi possono venire fuori incontri che non ti immagini neanche, e che io auguro a tutti, e che arricchiscono tanto tutti e ci tolgono tanta di quella polvere che abbiamo intorno.
Benissimo, allora tra l'altro Gordagno sarà nostro ospite la prossima settimana, casualmente.
Che meraviglia.
Benissimo, allora non me ne vogliate, il tempo è tiranno.
Ecco, l'hai detta.
Vedi, l'ho detto, dovevo dirlo anche questa sera. Patrizia cara, ti ringraziamo a
grazie
nome di Bruxellando, Radio Alba, di questo intervento che veramente ci ha condotto in questo straordinario viaggio del silenzio, e speriamo di continuare questa collaborazione e sicuramente resteremo ancora in contatto.
Io lo spero, vi ringrazio tanto, e soprattutto la meravigliosa interpretazione di, in questo momento mi scusi il nome, vorrei averlo ancora,
Georges Laurent.
Georges Laurent,
grazie Laurent, tantissimo. Sì.
Una buona serata.
Altrettanto.
A voi anche.
Ciao.
L'angolo dei libri. Immaginate il silenzio perfetto. Cosa si fa? Generalmente uno si guarda attorno con attenzione, specialmente usa gli occhi, usa la mano, cerca di conoscere il mondo con gli altri sensi che prendono sopravvento. Patrick Süskind si è immaginato un essere umano con una capacità olfattiva straordinaria, di cui vita è definita dagli odori. Come per un artista, tutte le linee diventano belle, anche per Jean-Baptiste Grenouille, il protagonista del libro, tutti gli odori sono belli, anche quelli della fogna. Finché scopre il profumo dell'irresistibilità, del fascino, proprio di poche donne, e da allora in poi si dedica alla fabbricazione di questo profumo. Che lui debba uccidere le ragazze per ottenere il profumo è secondario. Il libro ti butta in un mondo dominato da odori, un mondo che provoca ribrezzo, ma che vuoi seguire fino alla sorprendente e disgustosa fine. Infatti, quindi è meglio cambiare argomento. Il silenzio, secondo me, non è soltanto un'assenza di suoni, può anche significare qualcosa di non detto, un tacere, diciamo. E se lo proniamo così, la lista dei libri dove il tacere è il protagonista potrebbe diventare lunghissima. Per esempio, Lo Zahir di Paulo Coelho è un libro sull'amore puro, liberato dalla scoria che noi umani ci abbiamo messo. Esther, la moglie del protagonista del libro, un giorno, apparentemente senza alcuna ragione, lo lascia e sparisce.
E parte pure lei in viaggio.
Ma tace, non dice perché, non dice dove. Attraverso la sofferenza per la sua perdita e gli incontri che fa mentre la cerca in modo quasi maniacale, il protagonista fa un lungo percorso che lo riporta dalla vera comprensione e dal vero amore. Un amore infinito, perché se ami qualcuno, l'amore non cala, è libero, perché nessuno può sottoporla alla logica e ordinarne il percorso. Beh, c'è chi ama la saggezza semplice e anche profonda di Paolo Coelho, c'è chi lo odia, però io lo amo. E vorrei anche, per concludere, citare qualcosa dallo Zahir, se mi permettete.
Assolutamente, siamo tutti orecchi.
Marie, immaginiamo che due pompieri si addentrino in una foresta per spegnere un piccolo incendio. Alla fine, quando ne escono, si avvicinano alla riva di un torrente. Uno di loro ha il viso coperto di cenere, mentre l'altro è immacolatamente pulito. Voglio domandarti, quali dei due si laverà il viso? Beh, è una domanda sciocca. Ovviamente quello sporco di cenere. Sbagliato. Il pompiere dal viso sporco guarderà l'altro e penserà di essere come lui. E viceversa, quello con il volto pulito noterà che il compagno è imbrattato di cenere e si dirà: devo essere sporco allo stesso modo, ho bisogno di lavarmi. Ma che intendi dire? Voglio dire che mi sono reso conto che nelle donne che ho amato cercavo sempre me stesso. Guardavo i loro visi puliti e mi ci vedevo riflesso. Dall'altro canto loro guardavano me, vedevano la cenere sulla mia faccia e per quante fossero intelligenti e sicure finivano per vedersi riflesse in me e si trovavano peggiori di quello che magari non erano.
Complimenti ragazzi.
Bellina questa qua, questa di Paolo Coelho non lo sapevo. Mm-hmm. È autobiografica Fiordaliso?
Beh, questo non lo saprei.
Dovremmo chiederlo a Paolo. Al mitico Paolo Coelho.
No, scusate, forse non mi sono spiegato bene. È una cosa che tu leggi e che consideri autobiografica in quanto Fiordaliso?
E adesso ci mettiamo.
Silenzio assertivo? Dai, Giorgio.
La domanda è stata posta. Si attende la risposta.
Eh sì, una risposta può essere anche evviva il silenzio.
No, secondo me uno questo lo sperimenta tante volte nella sua vita, non soltanto nell'amore. Diciamo che le relazioni umane sono piene di queste situazioni in cui guardiamo l'altro e pensiamo di vedere noi stessi e agiamo come se questo fosse così.
Allora, vi prometto che organizzeremo una puntata su questo tema.
Non mi fido.
Assolutamente
puoi. Non mi fido, sei di Napoli.
Assolutamente.
Repubblica Marinara, promesse da Marinara.
Mi sono gli amanti, veramente, se proprio non
essere peggio precisi. Ancora, guarda, peggio di così non si poteva. Allora,
faremo una puntata sull'altro e la rappresentazione dell'altro attraverso gli occhi dell'altro. Allora sì.
Ci credi, Giorgio, allora,
Su questo mi inviti a nozze.
E ne parleremo a febbraio.
Mi fa ricordare il primo anno di università. Incredibile. Che memoria.
Perché?
No, che mi hai fatto ricordare il primo anno che memoria che mi è venuto. Cioè, mi è venuta un'immagine. Il primo anno di università. Mi fai venire in mente con questo tema.
Vuoi svelarci anche il ricordo?
Ma neanche, non ci penso.
Dai, Giorgio, tiri il sasso e ti lanci il sasso e tiri dietro la manina.
No, sentite questo silenzio pieno.
Bene, visto che è la serata dei silenzi, volevamo approfittarne, Giorgio, ancora per ricordarvi in questi ultimi minuti qualche evento abbastanza interessante. Allora, il naufragio di Erik Westphal, che forse è nato a Westfalia, chissà, gli potremmo fare la domanda, alla sala delle feste di Jet, Place Cardinal Mercier 10, 1090 Bruxelles, quindi 1090 Bruxelles, a partire dal 20 novembre e fino al 23 novembre. 20, 21, 22 novembre alle 20 e 15, 23 novembre alle 15 e 15. E già che parlavamo di silenzio, in realtà questo ci è sembrato essere una valida rappresentazione teatrale che possa invitare il pubblico ad interrogarsi tra l'immaginario e la realtà.
E sempre in linea col silenzio, almeno secondo me, il 27 novembre, Caos Calmo, alle 21.30. nella sezione del cinema italiano al cinema Arenberg, alla galleria della regina, come già sapete. Carino, Caos Calmo, il film ancora non l'ho visto, ma il libro a me è piaciuto molto, anche se ne discuteremo un'altra volta, anche se
noi abbiamo visto, poi magari ne parliamo la settimana prossima, ecco, che è ancora l'agenda la prossima settimana.
Sì, però volevo ricordare il teatro Andestrom. Chissà, magari i miei amici fiamminghi mi uccidono. Comunque Andstrom ad Anversa il 22 novembre, di nuovo la compagnia teatrale La Bottega Magica rappresenta la sua Una Sera in Giallo. L'ho visto, è molto simpatico, è assolutamente godevole, godibile questa pièce teatrale, simpatica, avvincente, devo dire, anche fatta molto bene, un prodotto curato molto bene dalla compagnia teatrale. Ripeto, al teatro Andestrom ad Anversa. La via non ve la posso dire perché non ci riesco. Leisrenwag 6.
Benissimo, Daniele.
Sempre per rimanere in termini di silenzio, la compagnia corale di Bruxelles e l'orchestra filarmonica di Bruxelles presentano Requiem di Johann Brahms il 29 di novembre al Beaux-Arts alle ore 20. Per informazioni potete telefonare allo 070 660 601.
E volevamo annunciarvi in anteprima il prossimo 11 marzo 2009 l'arrivo di Benigni, che leggerà al Beaux-Arts quella che è la sua interpretazione a tutti nota già in televisione su Dante. Ma vi invitiamo già magari a prendere nota di questa data, 11 marzo 2009, Benigni sarà a Bruxelles e al Museo delle Belle Arti.
E cercate di prendervi, trovare da qualche parte una delle ultime puntate della lettura di Dante da parte di Benigni, perché non è queste puntate, lui si è commosso e si sente chiaramente alla fine che c'è un cambio e che quella lettura finale è stata fatta successivamente. Bellissimo.
Benissimo, siamo, ahimè, al termine di questa puntata.
Sono proprio in chiusura, mancano 30 secondi adesso.
Per poco non cadevo anche dalla sedia, pensate, la sedia è rotta, ho appena scoperto. Benissimo, Dani M. Regia, Fiordaliso per l'angolo dei libri, Giorgio Romano.
Ciao.
E Mari D. vi aspettano martedì prossimo.
Ciao ragazzi.
Bruxellando.
Avete ascoltato Bruxellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.